finite le borse iniziamo a lavorare. Allora, intanto grazie di essere intervenuti, un saluto a tutti. Abbiamo voluto porre oggi all'attenzione un tema difficile, di particolare così delicatezza, quale quello della posizione apicale nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, la responsabilità della direzione strategica aziendale tra professionalità e propensione all'innovazione. Un tema ovviamente che racchiude un po' così tutto il sentire oggi dei direttori generali sanitari, amministrativi e sociali ove esistono, e che non può non farci tornare con la memoria, in particolare per chi come me ha iniziato questo lavoro nel 91, a come nasce l'aziendalizzazione con la 502, come si sviluppa. Cercherò comunque di essere sintetico. L'aziendalizzazione e la figura del direttore generale nasce ovviamente con grandi speranze, grandi illusioni. Ci troviamo nell'epoca, negli anni 90, in cui, se ben ricordate, il privato era comunque bello, splendido, in grado ovviamente di risolvere qualsiasi problema, e quindi si è ritenuto anche, tra l'altro da parte di un ministro liberale come lo era il ministro De Lorenzo, di introdurre ovviamente dei principi di privatizzazione nel mondo pubblico, in particolare nell'ambito sanitario, e quindi di proporre nel sistema nazionale l'azienda sanitaria con propria personalità giuridica, destinata a funzionare, diciamo, sui principi e sui criteri di un'azienda privata. Preciso azienda, non impresa, perché spesso si fa confusione su questo tema. Spesso, diciamo, si parla di azienda confondendola con l'impresa. L'impresa ha come obiettivo, come scopo, la produzione del profitto. L'azienda ovviamente è solo uno strumento di organizzazione dei fattori produttivi, e come dice Drucker, uno dei più grandi studiosi del management contemporaneo, l'impresa è la formula migliore per organizzare l'attività sia nel mondo profit che nel mondo no profit, in qualsiasi attività, che tu parta da una associazione di volontariato, dall'esercito degli Stati Uniti, dice, da un'impresa privata. Una serie di principi organizzativo-gestionali sono comunque validi, fondanti, unificanti. Io devo dire che l'intuizione è stata anche un'intuizione corretta, perché in questi anni c'è stata una forte trasformazione del servizio sanitario nazionale, e quindi per gran parte gli obiettivi sono stati anche obiettivi macro, parliamo sempre, sono stati anche centrati. Nel 91 abbiamo ereditato delle aziende baraccone, consentitemi il termine, così ereditate, diciamo, dai comitati di gestione, ereditati da una gestione meramente politica del sistema, diciamo, sanitario, emanazione quindi dei comuni, degli enti locali. La sfida è stata vinta perché in molta parte d'Italia, e anche a macchia di leopardo, diciamo, nel centro-sud, si sono comunque realizzate delle realtà aziendali di assoluto valore di interesse. Assoluto valore di interesse intendo dire come dotazioni di strumenti minimi gestionali. Le aziende oggi dispongono di una contabilità economico-patrimoniale, hanno spesso una suddivisione anche per centri di costo, hanno un buon controllo di gestione in grado di comparare costi e benefici dell'attività, quindi comparare volumi di attività, tipologie di attività, e quindi consentire anche a chi gestisce l'azienda ovviamente di disporre di strumenti per orientare le scelte strategiche. Nelle realtà più evolute addirittura si sono anche sviluppati parallelamente dei sistemi di controllo e di governo della qualità, quindi ci si è occupati non solo, diciamo, del tema, se volete, di gestione economica o di governo delle strategie dell'azienda, ma anche del tema della qualità, dell'appropriatezza. Pensate quanta strada è stata fatta sul piano dell'evidenza clinica, quanti lavori, quanti studi, quanto patrimonio comune. È che noi spesso abbiamo percorso questa strada, talvolta senza guardarci come quando si cammina in montagna, ogni tanto bisogna guardare dove siamo partiti, allora ci sono accidenti, però con la fatica quotidiana, perché spesso dobbiamo vedere tutti gli ostacoli che abbiamo davanti, i sassi che ci cascano in testa, i guai vari, cioè, quindi molto spesso non guardiamo abbastanza indietro per capire la strada fatta, ma se valutiamo complessivamente il sistema, cioè che l'Italia è ancora valutata tra i migliori sistemi al mondo in campo sanitario, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL anche uno dei più bassi d'Europa, con un prodotto sanitario per niente trascurabile né sul piano scientifico né sul piano dell'umanizzazione. È vero che abbiamo problemi quotidiani con le liste d'attesa, con la soddisfazione del paziente, eccetera eccetera, però insomma tutto sommato ci stiamo attrezzando, ci stiamo lavorando, abbiamo anche un'onda d'urto, diciamo, di un'utenza che è cambiata in questi vent'anni, no? Dal 91 ad oggi. Nel 91 avevamo tutto sommato un'utenza più docile, tra virgolette, meno attenta, meno forse anche rabbiosa nell'esprimere i propri bisogni. Oggi invece abbiamo un'utenza complessa, difficile, c'è forse una sovrappercezione anche dei diritti, e quindi la complessità, insomma, di questa attività che stiamo svolgendo. Non solo, ma negli ultimi anni c'è stata anche la sfida informatica, la sfida telematica, molte aziende l'hanno accolta ed oggi hanno eccellenti livelli di informatizzazione, hanno saputo portare all'interno del mondo, del mondo pubblico, principi e sistemi di gestione utilizzati comunemente nell'ambito privato. Insomma, quindi stiamo parlando di fascicolo sanitario elettronico, di e-prescription, di CUP unici, provinciali, regionali, insomma, di sistemi d'acquisto anche avanzati, di logistica adeguata ai tempi, insomma, con uno sforzo complessivo importante, tant'è che, se volete, nessuno ha posto in discussione nelle ultime discussioni in Parlamento la figura del direttore generale, nessun partito, non c'è qualcuno che abbia detto torniamo a vecchi comitati di gestione, la politica deve riappropriarsi del mondo, diciamo, di governo, di gestione della salute, insomma, quindi nessuno ha posto in discussione questo organo monocratico, insomma, tecnico di gestione della salute. C'è un altro tema importante però, che uno dei principi ispiratori della riforma degli anni 90 era quello di separare l'indirizzo strategico dalla gestione, e quindi in qualche modo, se volete, la politica o la cattiva politica, dice qualcuno, diciamo, definiamola come crediamo, però c'era questo obiettivo di separazione, diciamo, dei due mondi. Devo dire che qui siamo andati a fasi alterne. Nel momento degli anni 90 abbiamo vissuto una relativa tranquillità, in quanto avevamo gli anni di Tangentopoli, molto spesso la politica era impegnata in altro, quindi abbiamo lavorato per anni anche molto bene da quel punto di vista. Diciamo che ultimamente abbiamo forse assistito a un fenomeno molto strano, che da un lato l'azienda sanitaria diventa sempre più tecnologica dal punto di vista, se volete, della strumentazione di governo, di gestione manageriale, dall'altra su quello medico, diciamo, clinico, è diventata un mondo oggi sofisticato al pari delle più avanzate aziende di servizio, aziende di produzione industriale. Provate a entrare in un nostro policlinico, in un'azienda ospedaliera, insomma, parliamo di personale ad altissima qualificazione, di tecnologie sofisticate e di sistemi altrettanto complessi. Se poi considerate che chi valuta il mondo industriale, talune aziende di consulenza che valutano il mondo industriale e valutano il mondo della salute, ti dicono che il mondo della salute è almeno 300 volte più complesso in termini di prodotto e di complessità del prodotto rispetto all'azienda industriale. L'uomo, infatti, per fortuna, è biologicamente uno diverso dall'altro, e quindi questo sta già ad indicare, diciamo, la complessità del lavoro che facciamo. Quindi nessuno ha posto in discussione la figura del direttore generale pensando di mettere consigli di amministrazione, c'è stato l'esempio delle fondazioni, insomma, in qualche modo, però nessuno ha discusso di un uomo solo al potere e di un uomo solo al comando. Però il problema è quale potere e quale comando, perché parallelamente c'è stato, se volete, un depotenziamento della figura del direttore generale, e qua mi rivolgo in particolare al dottor Naddeo, capo dipartimento della funzione pubblica, che ha avuto che abbiamo avuto il piacere di ospitare oggi, una persona, insomma, che ci è sempre stata amica, però che ha seguito tutti i temi ovviamente della riforma della pubblica amministrazione ed anche quindi dirigenza, ruolo della dirigenza, eccetera. E quindi c'è stato contemporaneamente quindi una non messa in discussione della figura, ma un depotenziamento da un lato attraverso l'impoverimento del trattamento economico. Noi siamo fermi come trattamento economico dal 2001, ma non solo, praticamente c'è data risposta all'esigenza di adeguamento. Pensate che nel 2001 c'era ancora l'euro, c'era ancora la lira peraltro, perché già il cambio lira-euro è stata una bella botta, perché all'epoca 300 milioni era una cosa, poi 154 mila euro erano già un'altra in termini di capacità di acquisto, no? Quindi non solo dico non si è messa in discussione, ma anche attraverso il 133 del 2008 si è data l'opportunità alle regioni che avessero problemi di equilibrio economico in sanità di abbattere di un ulteriore 20% il trattamento economico dei direttori generali. Qui c'è stata ovviamente l'ira di Dio, tra virgolette, nel senso che ciascuna regione l'ha un po' interpretata a modo suo, per cui si sono venuti a creare una serie di situazioni, l'una diversa dall'altra. E quindi, proprio per affrontare in modo corretto questo problema, abbiamo inteso apportare due contributi importanti, due keynotes. Una della dottoressa Carignani, che è responsabile del controllo e gestione dell'azienda ospedaliera di Ancona, persona molto qualificata, una delle poche che ha fatto il dottorando in economia sanitaria peraltro, e quindi una persona anche molto valida, che ha sviluppato una ricerca interessante sulla posizione economica barra giuridica dei direttori generali. Un lavoro però che abbiamo iniziato da poco e quindi che ci riserviamo di completare nell'arco di un mesetto, e poi con la collaborazione di Forum PA, che si è già detto disponibile, lo presenteremo all'onorevole Di Virgilio, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che avrebbe dovuto venire oggi, ma che mi ha scritto che ha letto con la febbre, ci ha sentito per telefono prima, ma che è disposto ad accogliere le nostre eventuali proposte emendative, mi diceva entro il 20 di questo mese, però capisce anche lui le nostre esigenze, i nostri bisogni, ma poi di presentarla anche al ministro Brunetta, al ministro Fazio, insomma di poter fare un ragionamento così a cuore aperto, diciamo, perché col cuore, perché dai dati dalla ricerca della dottoressa Carignani, da quanto verrà esposto poi dal dottor Spadaro, che svilupperà l'altra keynote, quindi l'uno su una sorta di ricognizione sulla posizione delle direzioni generali amministrative e sanitarie, quindi sulla direzione strategica, il dottor Spadaro invece il contenzioso che si è ingenerato ovviamente dal fatto che per le variazioni normative intervenute o nazionali o regionali si sono create situazioni paradossali in cui il direttore sanitario e di conseguenza anche il generale viene a guadagnare meno dell'apicale sanitario, quindi capo dipartimento, direttore di unità operativa, e quindi ha aperto un contenzioso peraltro in cui le aziende sanitarie sono destinate a soccombere, che stanno destando non poche preoccupazioni. Quindi abbiamo due aspetti: la disomogeneità del trattamento sul territorio nazionale e il contenzioso che possono, diciamo, introdurre il tema. Ovviamente oggi non intendiamo parlare solo di soldi di trattamento economico, che sarebbe troppo volgare, il problema è molto più complesso, come ve lo esporrà poi il presidente del forum dei direttori generali, il dottor Bolero, che insomma enucleerà meglio di quello che ho fatto io il tema, il problema, e soprattutto l'orgoglio di fare questo lavoro, ma anche nel contempo, perché è un bel lavoro, io sono contento di farlo, però nel contempo anche, diciamo, la sofferenza di questo depotenziamento di cui parlavo prima, insomma, un depotenziamento sul piano economico e anche sul piano poi della governance dell'azienda, perché il progetto di legge che tanto faticosamente avanza in Parlamento, tant'è che è all'esame finale della Camera sul governo clinico, prevede comunque che il collegio di direzione diventi organo dell'azienda. È vero che le materie vengono limitate a materie di processi, percorsi clinici, comunque parliamo pur sempre di organo e quindi di un organo composto da dipendenti, un fatto assolutamente anomalo, no? Perché il dipendente dell'azienda che ha tutta una serie di interessi, immaginiamo il capo di unità operativa, ovviamente ha l'interesse di dare il miglior servizio, la miglior qualità di salute al proprio paziente, e il direttore generale ha questo stesso obiettivo, ma anche quello di contemperarlo ovviamente con le risorse disponibili. Quindi oggettivamente ci sono responsabilità diverse e anche, non dico interessi finali, ma interessi intermedi certamente che possono confliggere. Quindi è una posizione assolutamente strana ed anonima. È vero che hanno detto che in Emilia Romagna, laddove si è applicato, non è accaduto niente di catastrofico, però insomma è pur sempre una dimensione che, se interpretata male, potrebbe rientrare all'interno dei concetti di depotenziamento. Quindi nessuno mette in discussione questo povero Cristo che si trova lì a portare la croce della sanità, così compressa, se volete, tra carenze di risorse da un lato e iperbisogni del cittadino dall'altro. Quindi nessuno mette in discussione, vorrebbe sostituirsi al povero Cristo, ma di fatto il povero Cristo è depotenziato un po' sul piano economico ed emotivato anche, e un po' sul piano quindi della governance. Poi il depotenziamento sul piano economico, Tornadeo, quello che ci preoccupa è che a cascata si riversa anche sui nostri collaboratori. Cioè, se l'abbattimento mio avviene, semplificando, da 150 a 130 mila, poi sono costretto a pagare al direttore sanitario 100 mila euro. Il mio direttore sanitario, che è in seconda fila, era capo dipartimento di prevenzione, 135 mila euro, per cui poi il dottore lo dirà meglio e mi dice: ma io, mi dispiace, il lavoro mi piace, ti voglio tanto bene, ma io me ne torno, trovati qualche pensionato che possa fare quello che faccio io, qualcuno che sono qualche mezza calzetta, insomma, che in qualche modo viene lì e ti coadiuva nell'attività di governo dell'azienda. Quindi mi sono espresso in maniera molto brutale, molto rude, però insomma oggi in soldoni, ecco, questi sono poi i problemi. Io quindi mi fermo qui, anche perché abbiamo un problema, che il dottor Nadeo alle 4:15, che ho rubato 5 minuti, deve andare, per cui dobbiamo dargli l'opportunità, dopo i due interventi di illustrazione del fenomeno, di assicurarci niente, né di garantirci niente, né, però insomma di un'attenzione a questo mondo che peraltro assorbe l'80% della spesa regionale, quindi è un mondo importante. Io mi immagino a Napoli 1, che è una delle aziende più complesse del panorama sanitario italiano, 15.000 dipendenti, un debito spaventoso, eccetera eccetera, che la devi affidare al direttore sanitario, il capo della produzione, che prende 100.000 euro lordi l'anno, no? Chi trovi? Poi le nuove norme prevedono anche, in caso di grave dissesto, norme sul federalismo, ci sia la decadenza, ma anche l'interdizione di pubblici uffici di 7 a 10 anni. La bisogna capirci su cosa intendiamo per grave dissesto, però insomma grave dissesto forse più difficile ad Asolo, dove c'è il collega Mason che fa il direttore generale, ma uno che si prende in mano una patata bollente come può essere quella di talune realtà italiane può poi ricevere anche la beffa e dire: caro amico, si complice comunque i gravi di sesto, e per 8-10 anni te ne stai. Io penso all'amico presidente dell'Ordine Commercialisti di Napoli, che era commissario dell'azienda 1, commercialista, uno dei più grossi studi della Campania, sono interdetto i pubblici uffici da 7-10 anni, e lì basta solo un giudice un po' più svelto di mano, diciamo, e ti ritrovi subito sulle spalle l'eredità, magari, no, sei andato lì col migliore degli spiriti e ti ritrovi sulle spalle un'eredità coinvolto comunque. Quindi capite che laddove servirebbero forse le energie più vive e anche, se volete, la protezione dello Stato più assoluta, rischi di trovarti invece scoperto in grave difficoltà. Finisco qui. Dottoressa, prego.